compreso e ricevuto in questa mattina. Poi daremo spazio a tutte le altre cose. Ma non voglio interrompere questo momento. E quindi vorrei portarvi a quel momento in cui Giobbe ha fatto questa dichiarazione: io so che il mio Redentore vive. E sapete quando l'ha fatta? Quando era nel mezzo della sofferenza più atroce. Quando ormai, anche se leggete qualche versetto prima, le sue relazioni non c'erano più, non c'era più chi gli volesse bene, non c'era più chi gli prestasse ascolto, era completamente isolato dal dolore, dalla sofferenza e dalla malattia e anche dall'incomprensione di chi gli stava accanto. Ma proprio nel momento più buio della sua vita, Giobbe ha avuto questa gloriosa rivelazione da parte del Signore. Ma io so. Questo ma va a contrapporsi a tutte le battaglie, a tutte le sofferenze, a tutte le malattie che si possano affrontare. C'è un ma da parte di Dio. C'è una barriera, c'è un'alternativa, c'è una soluzione, ma io so che il mio Redentore vive. Sapete, quando Dio vuole aggiungere del bene alla nostra vita, quando Dio vuole farci progredire, vuole avvicinarci di più a sé, vuole arricchire la nostra vita ancora di più con la sua presenza, lo fa in un modo strano. Lo fa in un modo particolare e a volte, anzi spesso incomprensibile. Quando Dio sceglie di dare qualcosa in più alla nostra vita, sapete cosa inizia a fare? Inizia a togliere. E allora, per poter arrivare a quel di più, dobbiamo rinunciare a qualcosa che il Signore ha stabilito di sottrarre alla nostra vita. Nel caso di Giobbe, gli ha sottratto ogni bene, ogni ricchezza, la vita dei propri figli, l'affetto dei propri cari, la stima di chi gli stava intorno. Ma il risultato finale al quale Giobbe è giunto è stato questo: io avevo sentito parlare di te, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. A volte non riusciamo a capire perché il Signore, già in una vita complicata, complessa come quella che si vive, scelga di togliere ulteriormente delle sicurezze, dei fondamenti, dei punti di riferimento. Ma se crediamo in Dio, dobbiamo essere certi che quella temporanea sottrazione è indice, è il preludio di qualcosa di grande che Dio sta per dare alle nostre vite. Non c'è prova, non c'è sofferenza, non c'è malattia nella vita del credente che non abbia come obiettivo il raggiungimento di una condizione migliore, più vicina al Signore, più ripiena della sua presenza, più benedetta, più consapevole dell'amore di Dio. E Giobbe non dice: ma io so che il mio Redentore mi ama, ma io so che il mio Redentore si prenderà cura di me, ma io so che il mio Redentore mi libererà. Lui fa questa affermazione nel pieno della sofferenza: io so che il mio Dio vive, vive, è vivente, non è un'illusione, non è una proiezione della mia fantasia, dei miei desideri, non è qualcosa che io spero che ci sia, ma io so che il mio Redentore vive, e se lui vive può interagire con la mia vita. Io credo che quel giorno al sepolcro, quando quelle donne giunsero per prendersi cura del corpo di un cadavere di Gesù, in quel giorno si è stabilita una grossa differenza, una grande divisione nell'ambito del cristianesimo tra coloro che continuano a ricercare dei cadaveri e coloro che invece sanno che si stanno relazionando al vivente. E vogliamo leggerlo, questo versetto, Luca 24:5. Magari anche quello prima, grazie. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, cioè che la pietra era stata rotolata, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? È un approccio particolare. Non è un, possiamo vederlo più sotto l'ottica di un rimprovero piuttosto che di un incoraggiamento, no? Nel senso che come credenti abbiamo tutti gli elementi per credere che stiamo seguendo un Dio che è vivente. Perché lo cercate tra i morti? Perché vi accontentate di ciò che i vostri occhi materiali vedono? Perché vi relazionate a Dio in questo modo? Cercare colui che vive tra i morti può avere molti significati, molti aspetti nella vita del credente. È un po' come approcciare la nostra vita alla lettura della parola di Dio e darle il massimo della considerazione, considerarlo un capolavoro letterario, trarre consolazione, soddisfazione, gioia da queste parole, ma tutto questo, tutto il contenuto della parola di Dio, se non è legata alla certezza che queste parole procedono da un Dio vivo, che è risorto dai morti, perdono completamente d'efficacia. Il cristianesimo si basa, la nostra fede si basa sulla risurrezione di Cristo. Se noi togliamo la risurrezione, se non c'è più fede, se non c'è più certezza di risurrezione, come dice l'Apostolo Paolo, tutta l'impalcatura, tutta la scrittura, dal primo versetto della Genesi all'ultimo versetto dell'Apocalisse, crolla inesorabilmente. Molte religioni si basano su dei principi morali, etici. Ci sono delle filosofie che continuano a fare breccia nella mente di molte persone, perché in qualche modo ciò che dicono rapisce, conquista il cuore di chi sta leggendo. E quindi se voi vi girate intorno e considerate le tante religioni che ci sono, la maggior parte sono fondate su ciò che qualcuno ha detto, ma quel qualcuno non esiste più. Non c'è più. E se volete potete andare anche a visitare le loro tombe. Noi possiamo anche andare a visitare la tomba di Gesù. Ma sapete qual è la buona notizia? La troverete vuota. A Gerusalemme ci hanno fatto vedere un sepolcro che si ritiene probabilmente possa essere stato il luogo nel quale è stato adagiato il corpo di Gesù. Ci siamo entrati in 50 e tutti abbiamo visto la stessa cosa. Era vuota. Potrebbe essere quella, potrebbe non essere, non ha importanza. Gesù è risorto dai morti. Egli vive. E quindi qual è la cosa più importante per noi, soprattutto nel momento in cui stiamo affrontando delle difficoltà? Ci sono tante cose che possono incoraggiarci. Sicuramente leggere la parola di Dio, sicuramente il consiglio che ci può dare un fratello nella fede più maturo di noi, sicuramente pregare, sicuramente frequentare una chiesa. Tutte queste cose possono essere un incoraggiamento. Ma la cosa più importante che Giobbe ha dichiarato deve essere il fondamento della nostra fiducia in Dio. Come si è presentato il Signore quando si è rivelato a Mosè nel pruno ardente? Ma se questi mi diranno: chi ti ha mandato? L'Iddio che ti ama, l'Iddio che ti libera, l'Iddio che ti soccorre? L'Io sono. Una costante, perfetta e continua esistenza che non ha avuto inizio e non avrà mai fine. Dio è vivo. E se Lui è vivo, mi guarda. E se Lui mi guarda mentre sto in chiesa e lodo il Signore, mi guarda anche fuori, o no? Se Lui mi ascolta quando sono qui in chiesa, mi ascolta anche fuori. e può fare qualcosa che nessun essere umano sulla faccia della terra può fare. Riesce a leggere il mio cuore e riesce anche a pesarlo, a dare un valore, a dare un peso a quella che è la mia vita nei suoi confronti. Romani 6:23, proiettiamo questo versetto che ci dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ci sono queste due coppie, questi due binomi che viaggiano insieme. È la costituzione di Dio, è la legge spirituale del mondo nel quale noi viviamo. Il salario, la conseguenza, l'effetto del peccato è la morte.
Un po' in ritardo però.
Però sono sicuro che stavolta bevi tu.
Grazie.
Il salario, l'effetto del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. La nostra fede come cristiani è fondata su un uomo che è vissuto 2000 anni fa, circa, e che ad un certo punto ha dichiarato qualcosa, di essere Dio. È stata un'affermazione un po' pesante, tant'è che gli è costata la vita, perché dicevano che bestemmiava quando lui diceva di essere Dio. E come ha fatto? Cosa ha fatto Gesù per dimostrare la sua divinità? Ha fatto tanti miracoli, ma questi non potevano essere sufficienti a dimostrare la sua divinità, perché tanti altri servitori, profeti di Dio, hanno fatto miracoli gloriosi. E allora che cosa doveva e poteva fare Gesù per dimostrare che lui era veramente Dio? Doveva sconfiggere la morte. Solo Dio poteva vincere la morte. Solo Dio poteva dire nessuno. Leggiamolo, questo versetto è bellissimo. Giovanni 10, 17 e 18. Vedete, noi viviamo la vita come un dono, no? Diciamo la mia vita, ma in realtà forse anche con un po' d'arroganza, no? Perché se fosse mia potrei gestirla come voglio io, quindi potrei scegliere di vivere per 100 anni, è la mia vita, decido io quanto estenderla nell'arco temporale della mia vita qui su questa terra. Ma in realtà noi stiamo vivendo un dono che Dio ci fa giorno per giorno. È un dono la vita biologica, la vita naturale, e soprattutto ancora di più è un dono la vita spirituale che Lui ci ha dato. Ma Gesù diversamente dice: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. In altre parole, io sono la vita, io sono la resurrezione, dice Gesù. E andando avanti, il 18, nessuno me la toglie, né una croce, né l'impero romano, né il peccato, sono io che scelgo di deporla. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere, ci dice Dio. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Dio è vita. Gesù ha detto di sé: io sono la via, la verità e la vita. Quindi solo Dio poteva compiere quest'opera. E se non riusciamo ad afferrare questo principio, che stiamo seguendo un Dio vero, vivo, autentico, noi entreremo nel vortice di una disperazione religiosa, dove faremo delle pratiche, seguiremo delle liturgie, reciteremo delle preghiere, ma senza avere nel nostro cuore la gioia e la certezza che chi è con noi è più forte di colui che è nel mondo, delle battaglie che dobbiamo attraversare. Gesù ci dice: io ti ho chiamato per nome, scritto in Isaia. È riferito ad Israele, ma per analogia l'amore suo non cambia. Lui ci ha chiamati per nome, ci ha preso per la mano destra, ci ha afferrati, e sapete che cosa ci ha detto? Tu sei mio, tu mi appartieni. E sapete una cosa? Non lo so voi come trattate le vostre cose, i vostri affetti, ma Dio ha una cura speciale per ciò che gli appartiene. E ci dice che chi tocca noi è come se toccasse la pupilla dei suoi occhi. Pensate un po', quanto siamo cari e preziosi agli occhi di Dio. Gli ultimi due versetti. Luca 24,5, l'abbiamo letto, scusate, no, l'ultimo versetto, Apocalisse, capitolo 1, i versetti 17 e 18. È Giovanni che parla nel momento in cui, rapito in cielo a questa visione, vede Gesù. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere. Vedete, è importante in qualche modo analizzare come Dio si presenta ai nostri occhi, come Lui vuole farsi conoscere da noi. E ci dice, io sono il primo e l'ultimo. Si parla di eternità, che è solo Dio. E il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. In altre parole, ho tutto sotto controllo. Ho tutto sotto controllo. Nella società umana si dice che c'è speranza a tutto meno che alla morte, vero? Beh, in Cristo c'è speranza anche per la morte. È sotto il suo diretto controllo. E allora questa mattina voglio concludere, prima per me stesso, per ognuno di noi, ricordiamoci questo, che stiamo riferendoci, stiamo trattando, stiamo camminando, non con un'idea, non con una religione, con una chiesa, ma con un Dio vivente. Se leggo, come ho detto prima, se leggessi un bellissimo pensiero di uno scrittore del passato, posso ammirarlo, posso apprezzarlo, posso farne averne una grandissima stima, ma resta fermo lì. Non c'è bisogno, ma soprattutto sarebbe inutile una risposta da parte mia a quell'affermazione. A chi la do? Non c'è più. Ma quando è Dio a parlare ai nostri cuori, poiché Lui è il vivente, la Sua parola esige una risposta da parte nostra. È un dialogo in evoluzione, è una crescita. È un conoscersi, è un relazionarsi in modo sempre più intimo e profondo con colui che ci ha dato la sua vita, con colui che ha dato, l'ha deposto la sua vita, perché noi insieme a lui potessimo essere viventi per l'eternità. E allora, c'è una settimana che sta davanti a noi, lunedì, martedì, eccetera, eccetera. Con chi vogliamo camminare? Cosa vogliamo cercare? Vogliamo portarci appresso un cadavere? Che faccio quello che faccio, tanto non riesce a guardarmi? Che prego, sì, ma non mi sente? No. Che Dio metta nei nostri cuori la consapevolezza che c'è un Dio vivente che si sta prendendo cura della nostra vita, che è degno della nostra lode, che è degno della nostra obbedienza. Davanti a un cadavere non siamo tenuti a fare niente. Perché devo ubbidire a qualcosa che ha detto questo che adesso non c'è più? Se lo faccio o non lo faccio, quale reazione posso avere da parte sua? Se ubbidisco o non ubbidisco, se ci parlo o non ci parlo, se lo guardo o non lo guardo, non cambierà nulla nella mia vita. Ma l'appello di quell'angelo in quel giorno è ancora attuale per ognuno di noi. Non cerchiamo Gesù tra i morti, non cerchiamo il vivente in una cosa che non ha vita, in una religione, in una attitudine, in una realtà che non gli appartiene. Dio è vivente e noi dobbiamo, io devo imparare a relazionarmi a Lui in quanto vivente, in quanto persona che è perfettamente in grado di interagire con la mia vita, in ogni istante della mia vita, in ogni condizione della mia vita, in ogni dolore della mia vita. Dio è perfettamente in grado di interagire con te e con me. E al Signore tutta la lode e la gloria.